Benvenuti. Oggi ci addentriamo nella Roma del Seicento. Parliamo di una figura affascinante, a volte sfuggente, ma potentissima: Francesco Borromini.
Ah, Borromini, un nome che subito fa pensare all'innovazione, alla complessità e certo anche a quella famosa rivalità con Pernini.
Esatto, la rivalità è quasi leggendaria. Ma noi oggi vogliamo andare un po' oltre. Per capire meglio, useremo, diciamo, diverse prospettive.
Quali, per esempio?
Beh, qualche spunto da un video introduttivo, utile per il contesto, ma soprattutto ci appoggeremo a un saggio critico che trovo fondamentale. Francesco Borromini, Manierismo spaziale oltre il barocco, di Arnaldo Bruschi.
Ah, Bruschi, un'analisi molto acuta, sì.
Proprio così, l'obiettivo. E capire la sua genialità, al di là dello stereotipo del rivale. Come faceva a trasformare i vincoli, a volte enormi, in pura architettura? E come si rapportava con la tradizione? Insomma, cerchiamo di sviscerare questo personaggio.
Bene, iniziamo. Da dove partiamo? Dalle origini?
Sì, partiamo da lì, perché sono importanti. Lui non era romano, veniva dal Canton Ticino, sa, quella zona al confine tra Italia e Svizzera.
Certo, terra di grandi maestranze edili, Scalpellini, architetti pratici. Penso ai maestri Comacini, a Domenico Fontana, gente abituata al cantiere.
Esatto. E questo suo background, questa origine pratica, sembra averlo segnato parecchio. Quasi un muratore che ama stare lì, nel cantiere. Un po' come Brunelleschi, forse.
Assolutamente. Guarda, non era l'architetto che se ne sta solo al tavolo da disegno. C'è una testimonianza molto bella di un frate trinitario, Bonaventura, che lo descrive a San Carlino.
Ah, sì? Cosa dice?
Dice che Borromini, lui medesimo, governa il muratore la cuciara, cioè prendeva in mano la cazzuola e indicava allo stuccatore e al falegname cosa fare. Era lì, con le mani in pasta, come si dice. Questo è proprio fondamentale per capire come lavorava.
Interessante, quindi un approccio molto concreto. Ma questa sua concretezza, questa presenza quasi da capomastro, non rischiava forse di farlo apparire meno intellettuale rispetto ad altri?
Beh, è una buona osservazione. Forse per alcuni sì, poteva sembrare così, ma sarebbe un errore madornale pensare che fosse solo un tecnico. Anzi,
Ah no.
no, no. Questa sua praticità era sostenuta da una cultura enorme. Sappiamo che aveva una biblioteca pazzesca, più di 1.000 volumi, tanti trattati di architettura, storia, scienze.
1.000 volumi. Caspita.
Sì, era un uomo coltissimo e anche profondamente religioso. Ma credeva fermamente nel controllo diretto del processo. La forma, per lui, nasceva anche dalla conoscenza intima della materia, delle tecniche.
E poi arriva a Roma. Un momento particolare, perché la scena è dominata da, beh, da Bernini.
Eh già, praticamente coetanei, ma Bernini è già, diciamo, una star assoluta, il dittatore del gusto, come è stato definito. Per Borromini la strada è tutta in salita.
Quindi o collagori o sei fuori dai giochi, immagino.
Esatto. E infatti una delle sue prime esperienze importanti è proprio a fianco di Bernini, al cantiere del Baldacchino di San Pietro.
Ecco, e lì iniziano già le complessità, vero?
Proprio così. Qui il rapporto si fa subito intricato. Ci sono interpretazioni critiche, basate anche su disegni, che suggeriscono una cosa interessante.
Cioè?
Che l'idea chiave per il coronamento del Baldacchino, quelle volute così dinamiche che salgono verso la sfera, beh, quell'idea potrebbe essere stata di Borromini.
Davvero, un'idea che poi Bernini avrebbe fatto sua.
Diciamo che Bernini l'avrebbe integrata magnificamente nella sua visione d'insieme, senza però forse riconoscerne appieno la paternità. È una lettura, ovviamente.
Molto interessante. Certo, è difficile dire con certezza. O forse una ricostruzione un po' influenzata dalla loro nota rivalità.
Guarda, è un dibattito ancora aperto tra gli studiosi. Ci sono disegni preparatori di Borromini che sembrano andare in quella direzione, ma certezze assolute è difficile averne.
Capisco.
Quello che è sicuro è che emergono subito due modi di lavorare diversi. Bernini cerca la sintesi spettacolare, il famoso bel composto, che unisce tutto in un effetto grandioso.
Sì.
Borromini invece è più analitico, quasi chirurgico, concentrato sulla forma architettonica pura, sulla geometria complessa, quasi ossessivo nel dettaglio. Pensa che per una cosa relativamente piccola, il coronamento del pozzo nel chiostrino di San Carlino, arrivò a fare 9 disegni diversi. 9. Questo ti fa capire la sua meticolosità, la sua precisione. pignoleria, potremmo dire.
Incredibile. E arriviamo proprio lì, a San Carlino. San Carlo alle Quattro Fontane. La sua prima vera opera autonoma, commissionata dai Trinitari Scalzi, intorno al 1634, mi pare.
Esatto, 1634-1641 più o meno per la Chiesa. E qui la sfida era enorme.
Già, perché doveva farci stare tutto, chiesa, chiostro, refettorio, in un lotto minuscolo, all'incrocio delle Quattro Fontane. Non per niente lo chiamano San Carlino.
È proprio qui che vedi il genio. Invece di subire il limite, lo trasforma nella sua forza. Lo spazio è angusto. E lui lo plasma con una geometria sofisticatissima.
Come fa? Non è una semplice ellisse, giusto?
No, affatto. Usa una combinazione di forme. Ellissi, triangoli equilateri alla base, angoli smussati con archi di cerchio. Il risultato è un perimetro ondulato, un continuo gioco di concavo e convesso.
E l'effetto qual è?
Straordinario. L'occhio non riesce a fermarsi, non capisce bene le dimensioni reali. Lo spazio sembra dilatarsi, vibrare, diventare più ampio e dinamico di quello che è. È quasi magia geometrica.
Sembra quasi. Musica visiva, un ritmo fatto di pietra. E la cupola? Anche quella è particolare, no?
Ellittica molto bassa. Bassissima, tecnicamente. Eppure da sotto ti dà un'impressione di slancio incredibile verso l'alto.
Come ci riesce? Qual è il trucco, diciamo? Altro colpo di genio. I cassettoni. Ma non sono regolari. Hanno forme miste. Croci, esagoni, ottagoni. E, cosa fondamentale, diventano sempre più piccoli man mano che salgono verso la lanterna centrale.
Ah, ecco. Questo crea un effetto prospettivo accelerato fortissimo. Inganna l'occhio, lo guida su, verso la luce della lanterna. Carica tutto di significato simbolico, spirituale. È pura manipolazione della percezione tramite la geometria.
Davvero incredibile. E questa innovazione la porta anche nel chiostro, immagino, nonostante fosse piccolissimo.
Sì, il chiostro è un altro piccolo capolavoro. Parte da una pianta rettangolare, semplice. Ma Borromini la muove, smussa gli angoli con elementi conversi. Di nuovo quell'onda continua che nasconde le dimensioni reali.
E ci sono altri dettagli interessanti lì?
C'è una soluzione tecnica raffinatissima nell'architrave. Non è appoggiato sui capitelli come al solito. È la parte superiore del capitello stesso, l'abaco, che si allunga e diventa una linea unica, continua, che gira tutto intorno.
Capisco.
E poi, al piano di sopra, quelle balaustre, uniche, con quegli elementi verticali che si gonfiano alternativamente o sopra o sotto. Le famose cipolle rovesciate.
Ah, le ho presenti. Creano un effetto molto vibrante.
Esatto. Un gioco di luce e ombra continuo, quasi musicale. Pensa che lo stesso committente, il procuratore dei Trinitari, scrisse che quello spazio stimolava l'occhio a correre incessantemente. Era colpito.
E la facciata della chiesa, anche se l'ha fatta molto dopo, riprende queste idee, vero? L'onda, l'ordine gigante.
Perfettamente. La facciata è come un eco. Potente, anche se tarda, di San Carlino. L'andamento sinuoso, l'ordine che abbraccia due piani, le balaustriere vibranti. È la summa di quel linguaggio, proiettata sulla strada.
Questa sua capacità di piegare lo spazio, di inventare forme in condizioni difficili, la vediamo anche nell'Oratorio dei Filippini, un'altra opera chiave.
Sì, altro progetto molto complesso. L'oratorio sta accanto alla chiesa di Santa Maria in Vallicella. Ma è perpendicolare. Una posizione strana.
Quindi la facciata è sul lato lungo, non su quello corto, come al solito.
Esatto. E in più, i filippini volevano un aspetto sobrio. Niente marmi sfarzosi, ma soprattutto mattoni a vista. Materiali poveri, diciamo.
E lui come risponde a queste nuove sfide, a queste nuove limitazioni?
Ancora una volta, inventando. La facciata riprende il gioco concavo-convesso, ma su scala maggiore. Usa un ordine gigante, che ricorda Michelangelo, ma lo reinterpreta a modo suo. E poi il coronamento, la parte sopra.
Sì.
È totalmente inedito, una forma mistilinea, un mix di curve e spigoli mai visto prima. Ma la cosa forse più bella ce la racconta l'Opus Architectonicum, che è un resoconto del progetto.
Cosa dice?
Che Borromini pensò la facciata come un corpo umano con le braccia aperte, come che abbracci ognuno che entri.
Bellissimo. Un abbraccio architettonico.
Esatta. E questa idea dell'abbraccio qui arriva prima di quella che poi userà Bernini per dire a Sant'Andrea al Quirinale o nel Colonnato di San Pietro. Un altro punto a suo favore, forse.
Ecco, Questo dell'oratorio era un punto che Bruschi, nel suo saggio, sottolinea molto, soprattutto riguardo al rapporto tra esterno e interno. Cosa intende dire Bruschi? Bruschi fa notare una cosa importante. In opere come l'oratorio, Borromini rompe un principio fondamentale del Rinascimento.
Quale?
La perfetta corrispondenza tra la facciata e lo spazio che c'è dietro. La facciata dell'oratorio, infatti, non rispecchia esattamente la sala principale, ne copre solo una parte, e le finestre del piano superiore non danno sulla sala, ma sulla biblioteca che sta sopra.
Ah, capisco. Quindi è come se la facciata diventasse una specie di schermo autonomo.
Proprio così. Una membrana modellata quasi indipendentemente da quello che c'è dentro. E questo ci porta dritti al cuore dell'analisi di Bruschi.
Al suo concetto di manierismo spaziale. Spiegaci meglio. È un'etichetta che va oltre il semplice barocco? Sì, Bruschi ci dà una chiave di lettura, secondo me, potentissima. Quasi controcorrente. E se Borromini non fosse soltanto un grande del barocco, ma qualcosa di più radicale? Qualcuno che inizia a smontare dall'interno le certezze del Rinascimento.
Interessante. Ecco, questo è il suo manierismo spaziale. Borromini conosce benissimo il linguaggio classico, gli ordini, la geometria, l'antico che studiava tantissimo, ma lo forza, lo piega, lo reinterpreta in un modo totalmente personale, quasi sovversivo. C'è sempre una tensione fortissima tra la regola, la tradizione e la sua libertà individuale. Quindi non solo uno sviluppo del barocco, ma potenzialmente una rottura. E come avverrebbe questa rottura, secondo Bruschi? Attraverso quali meccanismi?
Bruschi parla di disgregazione dell'organismo architettonico. L'idea del Rinascimento era che l'edificio fosse come un corpo unico, armonico, tutto collegato, l'esterno specchio dell'interno. Borromini mette in crisi quest'idea.
In che modo?
Concentra tutta la forza espressiva su singole parti, quasi episodi a sé stanti. La chiesa di San Carlino, la facciata dell'oratorio, la cappella di Sant'Ivo. Pezzi fortissimi che emergono da un tessuto magari più semplice.
Ok, episodi intensi.
Crea volutamente questa non corrispondenza tra dentro e fuori, come dicevamo. Pensa alla cupola spirale di Sant'Ivo alla Sapienza. Da fuori quasi non la vedi, è nascosta dal tamburo. O la facciata di Propaganda Fide, che non ti fa immaginare la cappella complessa che c'è dentro. Sembrano quasi pensati separatamente.
E mi pare ci fosse un terzo punto, legato alla varietà degli elementi.
Esatto. La moltiplicazione quasi ossessiva dei tipi. Bruschi arriva a contare solo sulla facciata dell'oratorio 13 tipi diversi di finestre.
13? Incredibile.
Sì. Ogni cosa una finestra, una cornice, un capitello, tende a diventare un pezzo unico, inventato apposta per quel punto lì. Non un elemento standard ripetuto. È un rifiuto totale della serialità, della soluzione ovvia, facile.
Quindi ogni dettaglio è pensato, disegnato?
Proprio così. E questo lega la sua architettura in modo fortissimo al dettaglio, alla cura artigianale, che diventa essa stessa fonte della forma. L'idea astratta e l'esperienza concreta del costruire si fondono in un modo unico.
È affascinante questa lettura di Bruschi. La disgregazione, il focus sul frammento, sull'episodio. E questo si lega anche ai materiali, no? Spesso usa materiali considerati poveri, altro punto di distacco da Bernini.
Proprio così. Bernini ama i marmi colorati, i bronzi dorati, materiali che gridano lusso, magnificenza. Borromini lavora spessissimo con mattoni, stucco, intonaco bianco.
Ma è una scelta solo economica o c'è dell'altro?
Secondo me c'è molto di più. Non è solo questione di budget. È una scelta estetica precisa. I materiali poveri fanno risaltare la forma pura, la linea, la complessità del disegno, la bravura tecnica. È un'estetica che, se vuoi, ricorda Brunelleschi, pietra serena grigia e intonaco bianco per definire la struttura. Un esempio concreto.
Pensa alla Cappella dei Re Magi nel Palazzo di Propaganda Fide. Le modanature sono semplici, ma si intrecciano nello spazio in un modo incredibilmente complesso, quasi astratto. La ricchezza sta tutta lì, nell'invenzione formale, non nel materiale prezioso.
Certo, però c'è stato un momento in cui la sua carriera sembrava decollare davvero, no? Sotto Papa Innocenzo X Panfili. Sì, quello fu il suo periodo d'oro, diciamo. Bernini era un po' in disgrazia per questioni politiche legate al papato precedente. E Innocenzo X diede a Borromini commissioni importantissime.
Tipo?
Il rinnovamento di San Giovanni in Laterano, il Palazzo Panfili a Piazza Navolona e anche il periodo della famosa Galleria Spada.
Ah, la Galleria Prospettica! Geniale!
Un corridoio di 8 metri che sembra lungo più di 30. Un gioco illusionistico pazzesco. Un virtuosismo che, forse non a caso, anticipa un po' alla Scala Regia che poi Bernini farà in Vaticano, molto più grande e celebrata, certo.
Il confronto tra i due torna sempre, anche quando usano forme simili, come l'ellisse. Abbiamo visto che San Carlino e Sant'Andrea al Quirinale di Bernini sono diversissimi.
Esatto, approcci opposti. A San Carlino entri dal lato corto, l'asse ti spinge in lunghezza e verso l'alto, verso la luce, il simbolo. A Sant'Andrea, Bernini mette l'ingresso sul lato lungo. L'asse è trasversale, lo spazio ti avvolge subito ai lati, è più unitario, teatrale. Stessa forma geometrica di base, ma due esperienze totalmente diverse.
Radicalmente diverse. Una più intima, complessa, quasi intellettuale, quella di Borromini. L'altra più espansiva, emozionante, celebrativa, quella di Bernini.
Purtroppo per Borromini questo momento favorevole non durò molto. Con Alessandro VII Chigi nel 1655 Bernini torna prepotentemente alla ribalta.
Eh sì, e riprende il controllo totale della scena artistica romana. Per Borromini deve essere stato un colpo durissimo.
Immagino, fu devastante. Si ritrovò di nuovo messo un po' da parte, privato di commissioni, a volte i suoi progetti venivano cambiati, bloccati.
Continuò a lavorare, però.
Sì, certo, e fece ancora capolavori assoluti. Pensa al complesso di propaganda Fide, che ironicamente fu tolto proprio a Bernini e dato a lui. Lì fa quella facciata pazzesca. La Cappella dei Re Magi, con soluzioni spaziali, dettagli decorativi, come i capitelli corinzi reinventati, di un'originalità sconcertante, ma psicologicamente era molto provato.
Ma lui era consapevole della sua unicità, forse anche di essere fuori tempo rispetto al gusto che dominava?
Penso proprio di sì. C'è una sua frase molto amara ma lucidissima. Nell'inventar cose nuove non si può ricevere il frutto della fatica se non tardi. Era consapevole, quindi.
Sapeva di essere un innovatore, forse troppo avanti.
E soffriva per questa incomprensione. E poi la conclusione tragica.
Il suicidio.
Sì, soffriva di depressione, di quelli che chiamavano umori neri. E nel 1667 si tolse la vita. E anche il modo, come lo raccontano le cronache. Gettandosi sulla spada, agonizzando per 2 giorni, ma lucido, dettando testamento, a qualcosa di teatrale, di intensamente barocco, quasi.
Un finale terribile, drammatico, che quasi suggella questa sua esistenza così tormentata, così diversa da quella di Bernini, no? Più mondano, più imprenditore di successo, con la sua grande bottega.
Esattamente. Bernini gestisce l'arte con abilità quasi manageriale. Borromini la vive come una missione totale, quasi una religione personale. Studio matto e disperatissimo, rigore morale, una dedizione che alla fine lo consuma.
Bene, tirando un po' le somme di questa nostra chiacchierata, emerge un Borromini davvero complesso. Artigiano intellettuale, conoscitore della tradizione, ma capace di romperla radicalmente. Un maestro nel trasformare ogni limite, spazio, materiale, in linguaggio.
Un linguaggio personalissimo, fatto di geometrie incredibili, dettagli raffinati, una sensibilità spaziale unica.
Sì, forse un po' messo in ombra da Bernini in vita, ma la cui influenza sull'architettura, magari più sotterranea, è stata enorme.
E proprio su questo, se posso, vorrei lasciare un ultimo spunto, tornando a Bruschi. Questa sua tendenza a rompere l'unità, a creare episodi, a far emergere la soggettività, la tensione tra le parti.
Sì.
Non potremmo leggerci al di là delle etichette specifiche di barocco o manierismo spaziale? Quasi un'anticipazione di certe inquietudini che verranno molto dopo. Penso all'architettura moderna del Novecento, che metterà in discussione le grandi sintesi classiche, che esplorerà il frammento, la dissonanza.
Interessante.
Forse la vera portata rivoluzionaria di Borromini sta anche in questo suo essere, senza saperlo, un precursore di sensibilità future. Ecco, un pensiero su cui magari continuare a riflettere.